Ecco, ritorniamo ora ai nostri problemi. Ho detto appunto che nelle nostre considerazioni precedenti, quando si insisteva sul problema dell'organizzazione della grammaticalità, in fondo particolarmente presente nell'ambito dei suoni puntuali, era già implicito questo richiamo, questo primo richiamo, non è il solo, ma il primo richiamo fondamentale alla scalarità dei suoni, cioè a un possibile ordinamento scalare. E qui subito un primo avvertimento. Con ordinamento scalare io posso senz'altro fare anche riferimento esemplificativo a una delle nostre scale, diciamo così, cioè prendo, se avessimo qui un pianoforte, potrei toccare successivamente i tasti, no? E in un determinato modo e proporre, indicarvi degli esempi di scale. Però evidentemente quando parlo di struttura scalare del campo sonoro intendo una nozione più generale da quella che è proposta dal fatto stesso, ad esempio, che uso il pianoforte, che ha delle caratteristiche specifiche in quanto strumento musicale. Cioè, pensate a un maestro appunto elementare che debba un maestro che insegni i primi elementi musicali a un bambino, ecco, introdurrà questa nozione di scalarità attraverso una scala, nel senso corrente del termine. Ma certamente, e perché si serve del pianoforte e anche per qualche altra ragione aggiuntiva, in realtà oltre alla nozione di scalarità interpola implicitamente anche alcune altre nozioni che fanno parte invece del sistema linguistico. Ora, noi abbiamo invece bisogno di una nozione estremamente semplice di scalarità, una nozione anche estremamente generale. E come la potremmo formulare questa nozione? Potremmo dire semplicemente che dati due suoni, qualunque, e suoni qui intendo sempre i suoni oggetti, i suoni punti, si potrà dire, usando la terminologia musicale corrente, appunto, che l'uno è più grave e l'altro più acuto, a meno che non siano lo stesso suono. Ecco, cioè si potrà stabilire un ordine del più e del meno, del prima e del poi. Ma questo allora vale se io invece di due suoni ne prendo sei, ne prendo sette, ne prendo otto, a piacere. Ecco, questi suoni mi vengono proposti in un certo ordine, io potrò riordinarli scalarmente, nel senso che potrò mettere un suono più grave, poi uno meno grave, ancora meno grave, sempre più acuto e così via. Potrò dare questo ordinamento scalare. Facciamo un esempio grafico che non è particolarmente utile. Io ho appunto una successione di suoni, così, facciamo, indichiamo delle altezze, ma questo è un modo non molto corretto di indicare, ecco, abbiamo una successione di quattro suoni. Il riordino scalare. Il riordino scalare consisterà appunto, qui diamogli dei nomi, ne pone anzitutto D, ecco, poi A, e poi G, e poi D. Questa è un ordinamento scalare, questa è una scala in una sezione molto generale. In una sezione molto generale, che però è limitata ai suoni punti, è questi quattro suoni formano una melodia, un'accezione molto generale. Qui vedete che vi è una relazione tra melodia, tra melos e scala. E un accenno, questo è uno spunto che però in seguito penso di poter un poco rafforzare, nel senso che secondo il progetto del mio primo progetto, questa parte avrebbe dovuto considerare proprio questo rapporto tra scala e melodia, e in particolare affrontare una problematica non facile, peraltro, anche sotto certi aspetti, perché implica certi aspetti tecnici, delle scale proprio in rapporto al tema dell'organizzazione melodica. Qualche cosa di questo problema noi riusciremo a dire. Ma intanto voi vi chiederete, d'accordo, questo potremmo accettare, questa possibilità di ordinamento scalare possiamo accettarlo senza problemi. Dove sono i problemi? In realtà ci sono molti problemi. Direi che ci sono molti problemi non tanto nella pratica musicale e nella sensibilità anche musicale, ma nella discussione teorica in rapporto a questa pratica, in rapporto a questa sensibilità. Cioè, noi ci troviamo spesso nel nostro corso a ribadire circostanze che per un musicista sono, o per un ascoltatore intendo anche, del tutto ovvie. Il problema sorge nella discussione, nella fondazione teorica della questione. Allora lì, sul piano della discussione, della fondazione teorica, si notano certe difficoltà a una concettualizzazione, ad arrivare per venire ad una concettualizzazione. In questo caso, proprio dal problema dell'ordinamento scalare, si possono sviluppare tutta una serie di discussioni che vertono certamente sul problemi di base dell'organizzazione musicale. Intanto notiamo subito che quando parlo di nozione di scalarità non intendo una nozione astratta di scalarità, ma una nozione concreta, cioè il salire e scendere, questa espressione che noi possiamo proprio usare, che usiamo di fatto in rapporto alla scalarità, sono certamente espressioni metaforiche. I suoni in se stessi non salgono, non scendono. Però voi capite già che tipo di osservazione farò a questo punto. Ci troviamo in fondo su un problema analogo a quello del movimento sonoro. Noi abbiamo spesso parlato di movimento sonoro. Bene, noi precisiamo ora questo movimento proprio come un movimento di salire, del salire e dello scendere. Cioè si tratta di immagini, ma aggiungeremo noi non di finzioni. Cercate di rammentare a questo proposito il problema che la Langer poneva sulla finzione nel caso del musicale. Cioè si tratta di immagini che sono però, vorremmo quasi dire, e lo diciamo anzi senza troppe giustificazioni, sono immagini appropriate, cioè sono immagini che pur essendo immagini aderiscono al contenuto descrittivo dell'esperienza della sequenza sonora. Cioè, il parlare di ordinamento scalare non rimanda, secondo la nostra impostazione, e qui si tratta di un'impostazione senz'altro di principio che qui trova solo un'applicazione o un esempio, non riguarda semplicemente un modo storicamente relativo di apprendere i suoni, come spesso viene sostenuto, cioè non rimanda a un'abitudine o un'educazione, cioè non è questo perlomeno il punto essenziale che ci interessa sottolineare. Cioè, per dirla ancora in un altro modo, le espressioni salire e scendere sono espressioni effettivamente orientate, cioè la direzione dell'ascesa non può essere liberamente sostituita con la relazione della discesa. E naturalmente un'affermazione che chiama in causa la stessa nostra posizione di carattere fenomenologico. Ciò che sosteniamo è che sul piano fenomenologico vi è un'autentica percezione della progressione. Cioè che il percepire, il progredire del suono, dei suoni, è una percezione autentica, non è una sovrapposizione. È certamente un modo che richiama la relazione soggettiva, il nostro rapporto col suono, ma non un modo che ci conduca alla particolarità della soggettività percettiva. Si tratta di una tesi che io esprimo qui in termini estremamente netti, senza particolari giustificazioni, soprattutto senza premettere a queste considerazioni tutte le osservazioni frequentemente ripetute, soprattutto da parte psicologica, ma anche a volte in altri terreni contro un'affermazione di questo genere. Cioè, direi che la tendenza prevalente è la tendenza a ritenere questa dimensione scalare come una dimensione relativa al momento della cultura, al momento culturale, al momento dell'educazione, dell'abitudine. Vi sono un'infinità di prove, tra virgolette, addotte a questo proposito. Noi invece, senz'altro, assumiamo che siamo in presenza di una esperienza autentica di progressione, di scalarità. Però appunto ci chiediamo, secondo lo stile del nostro discorso, che cosa progredisce? Cioè noi abbiamo questa struttura scalare, vi è un progresso o un regresso? Noi diciamo allora il suono qui diventa sempre più, e appunto indichiamo una direzione di questo diventare sempre più o sempre meno. Ma e come riempiamo, cosa diciamo dopo questo più? Perché evidentemente non possiamo, cioè non sarebbe una risposta alla nostra domanda nel parlare di altezza secondo una nozione che poi rinvia alla frequenza dell'oscillazione e quindi a livello fisico, ma nemmeno basta dire, in tutto sommato, basta servirsi delle parole più grave e più acuto, o più alto e più basso, secondo la terminologia corrente, se assumiamo che questa terminologia abbia un valore puramente convenzionale. Se assumiamo che le parole acuto o grave abbiano un valore puramente convenzionale, allora non ha un particolare significato il dire il suono diventa sempre più grave, sempre più acuto. E in effetti la risposta effettiva, secondo lo stile delle nostre considerazioni, sta proprio nell'intendere questo salire, questo scendere nel quadro della tematica delle sintesi immaginative, di cui noi abbiamo parlato all'inizio. Cioè il salire, cosa significa? Il salire del suono, un suono che sale, i suoni che salgono, è un diventare sempre più aereo, snello, sottile, pungente, acuto in questo senso, rapido e così via, del suono. Cioè a noi non interessa dare evidentemente una determinazione di questa direzione dell'ascesa, ci interessa indicare un'area immaginativa e un complesso di sensi immaginativamente coerenti che rendono il senso della progressione, il senso della progressione. Un esempio significativo che ho citato nel corso precedente su questo argomento è la risposta che un bambino diede a un vecchio psicologo che faceva un esperimento. Qui su questo problema spesso si sono fatti esperimenti e sarebbe interessante appunto analizzare questi esperimenti di carattere psicologico che investono diversi livelli del senso proprio, del senso metaforico, cioè è una interessante vedere questa letteratura psicologica. Comunque uno dei primi autori che si sono occupati di questo problema, Karl Stumpf, un giorno interrogò un bambino, appunto l'inesperto, colui che ancora non ha nell'orecchio la terminologia musicale, per verificare se per il bambino la sensazione del grave, del basso e dell'acuto avesse questa particolare valenza di senso. E quindi gli chiese se i suoni appunto nella regione grave del pianoforte gli sembrassero più bassi dei suoni della regione acuta. E la risposta del bambino è stata una risata, cioè più bassi questi suoni. No, non mi sembrano per nulla più bassi, mi sembrano molto più vecchi. E ed è un gioco di equivoci estremamente interessante, che illustra ciò che io voglio dire. E non so quale fosse l'intenzione, non ricordo, devo andare a verificare quale fosse l'intenzione di Stumpf nell'uso della parola basso, perché anche qui, notate bene, non si tratta della parola basso, dal punto di vista del discorso che stiamo facendo, allude a una dimensione del sotto, cioè dell'essere in basso, no? Così come alto della dimensione del sopra, quindi quella illustrazione è ingannevole, e sono due dimensioni, l'alto e il basso, e sono i suoni che stanno in basso, i suoni che stanno in alto, con sensi immaginativi coerenti al sopra e al sotto, e effettivamente io sarei d'accordo col bambino nel riferire ai suoni gravi, appunto, un indice di vecchiaia che i suoni acuti non hanno. Cioè il dire mi sembrano più vecchi era confermare un'area immaginativa che era presente, che è presente, che il bambino sentiva presente nei suoni gravi. Quella, direi, anche quella è un'immagine appropriata, è un'immagine appropriata. Cioè questo invecchiamento verso il basso e ringiovanimento verso l'acuto. Ma appunto questo è contestato, spesso contestato, che ciò faccia parte dell'esperienza del suono e non sia invece un'interpretazione, diciamo così, dovuta a parametri culturali di qualche sorta. Secondo le nostre considerazioni sono invece gli eventuali usi di queste valorizzazioni immaginative che presuppongono queste valorizzazioni, diciamo così, originarie, benché il termine sia particolarmente forte. Esistono delle valorizzazioni originarie, questa esistenza ci è necessaria per comprendere le valorizzazioni di ordine linguistico, di ordine culturale, di ordine storico-culturale. Il suono acuto è leggero. Ma naturalmente io posso, è leggero e quindi rapido, è veloce, in sé, perché è acuto. Dobbiamo essere in grado di fare questi discorsi. E potrei in effetti ottenere un effetto comico dal punto di vista musicale facendo correre, diciamo così, un contrabbasso. Questo fa parte del gioco delle valorizzazioni immaginative che sono interne al materiale e che sono fondamentali ai fini della realizzazione di un determinato effetto espressivo che utilizza a modo suo questi indici di valorizzazione. Attraverso, d'altra parte, l'impiego di queste immagini viene ribadita la nostra precedente considerazione che richiamava l'attenzione sul fatto che l'individualità dei suoni punti, la differenziabilità di un suono punto dall'altro, non è da intendere come una pura eterogeneità, come se appunto i suoni punti si distinguessero come i sassolini di ghiaia. Cioè, ad esempio, per una forma, ma per una forma che non è appunto ordinabile, cioè non possiamo stabilire un ordine rigoroso del più e del meno attraverso la forma di una manciata di sassolini di ghiaia. Invece possiamo dare questo ordine rigoroso, necessario, diremmo quasi, proprio ai suoni punti. Potremmo dire che i suoni punti occupano un luogo all'interno di un ordinamento sistematico. E anche questo esempio dimostra questo. Io non sono libero di ordinare, di stabilire un ordine qualunque, sotto scalare qualunque. C'è una posizione precisa che il suono occupa. Questo ordinamento sistematico, questo insieme di luoghi, è appunto ciò che possiamo chiamare spazio sonoro. E tutta la tematica che noi stiamo svolgendo, la tematica che abbiamo già avviato nel stabilire la differenza tra suoni e rumori, è una tematica riferibile a questo titolo generale. In un certo senso il nostro corso era ideato in due parti, una parte relativa alla temporalità e una parte relativa alla sostanza sonora, ma l'assonanza sonora è anche la tematica dello spazio sonoro, quando arriva, giunge a questo punto. E d'altra parte la nozione di spazio sonoro può essere utilizzata in vari sensi, in un senso amplissimo appunto per indicare la totalità dei fenomeni sonori, un senso ristretto che si riferisce ai soni punti e in sensi ancora più ristretti che si riferiscono ad esempio solo ai soni punti, ad esempio che sono rappresentati dalle note, dai tasti di un pianoforte, che sono alcuni suoni punti, non tutti suoni punti. Ma ancora più ristretto, spazio sonoro, lo spazio dentro cui lo spazio nel senso della tonalità. Possiamo quindi usare questo termine di spazio sonoro in molti modi che hanno in comune due riferimenti. Il riferimento alla totalità dei suoni, circoscritta eventualmente attraverso qualche criterio, e un riferimento, questo decisivo ai fini dell'uso del termine di spazio in questa accezione, il riferimento a un punto di vista sistematico e precisamente a un sistema di relazione. Cioè noi parliamo di spazio sonoro in quanto alludiamo ad una totalità, eventualmente determinata attraverso qualche criterio, e nello stesso tempo a una totalità relazionale. Tutte le nostre domande che ci siamo rivolti in precedenza e che ci rivolgeremo in seguito possono essere riformulate, io penso che sia utile riformularle proprio nei termini di interrogativi, di domande che riguardino la struttura dello spazio sonoro. Come è fatto lo spazio sonoro? Come è fatto questo sistema relazionale? Qual è la sua forma? E una prima risposta abbiamo cominciato a darla. Questo spazio sonoro intanto si configura attraverso polarità contrapposte, come un movimento attraverso polarità contrapposte. Questo spazio sonoro ha un sopra e un sotto, ha un alto e un basso, che possiamo caratterizzare così questi poli della progressione, possiamo caratterizzarlo anche in altri sensi, lo abbiamo già detto, purché siano convergenti appunto con le dimensioni immaginative, con l'area immaginativa richiamata dalla dimensione del sopra e del sotto, e possiamo anche tra questi richiami far valere come immagine, non come semplici come semplici termini convenzionali, parole che appartengono già alla terminologia musicale, grave ad esempio, che rimanda alla pesantezza, in questo rimando lo coglieremmo, indipendentemente dalla storia di fatto della parola, questo è un altro problema ancora, noi, è una scelta che noi stiamo facendo, non è una decisione che possa essere risolta sul piano filologico, questo deve essere chiaro. Vorrei, tra parentesi, ma è una parentesi che mi impegnerebbe in maniera particolare se potesse svilupparla, farvi notare che ritornano qui, in rapporto alle differenze interne fra i suoni, termini che in realtà rimandano alla corposità del suono. Ci parlo del grave, della pesantezza, indico qualcosa di simile a... cioè mi servo di un'aggettivazione di cui mi sono già servito in rapporto ad esempio alla tematica timbrica, cioè che vi è qui un aspetto che richiama il problema timbrico. E d'altra parte noi giungiamo in un certo senso direttamente attraverso queste considerazioni anche ad ammettere appunto attraverso queste connessioni immaginative una valenza anche timbrica di queste differenze che non sono differenze essenzialmente timbrica. Bene, potremmo anche riferirci, ed è per ragioni che subito diventeranno evidenti, particolarmente utile farlo, riferirci invece a una polarità tratta dal mondo cromatico, cioè dalla polarità del chiaro e dello scuro. Il chiaro, il salire ovviamente, è il diventare sempre più chiaro del suono, è il progresso verso la chiarezza. E lo scendere invece è l'iscuriarsi del suono. Questo richiamo ci serve per più di un motivo, cioè questa possibilità di usare questo senso immaginativo, anzitutto ci serve per mettere in evidenza in primo luogo una differenza, o forse meglio, più che una differenza, per richiamare l'attenzione su un nuovo tema di notevolissima importanza. Fin qui sempre abbiamo parlato di puntualità del suono, di suoni oggetti, di suoni punti, al più abbiamo esteso il discorso al problema temporale, quindi al problema del disegno sonoro, della linea che si sviluppa, della frase musicale. Anche la scalarità, appunto, l'abbiamo intesa come sequenza di suoni ordinabili. Ma il richiamo invece alla chiarezza e all'oscurità, in fondo allude a quella che non è una sequenza di punti, ha una possibile gradazione chiaroscurale, ha una sequenza di sfumature, ha una sequenza di sfumature. Cioè si richiama l'attenzione sulla presenza di uno sviluppo continuo. In precedenza la parola punto del resto era non casuale, prevaleva il problema della discretezza, cioè i suoni erano intesi come suoni distinti e discreti. Il richiamo al chiaroscuro è anche un richiamo al problema di una sequenza di sfumature. E qui si apre in effetti una problematica, a mio avviso, assai notevole, che estende il discorso che noi intendiamo fare. Vi dirò, tra parentesi, che il termine croma, che ha anche un suo impiego musicale, che sarebbe interessante indagare questa volta nelle sue origini storiche, significa in greco colore. Ma significa, e questo è molto interessante, anche, e forse ancor prima o insieme, sfumatura. Cioè il problema del colore è strettamente connesso al momento della sfumatura, di una gradazione, al concetto della gradazione. Quindi al concetto appunto del passaggio, della transizione. Una sequenza di sfumature non è una sequenza di punti. Questo già sul piano della visione, vedere una gradazione di grigi non vuol dire e non deve essere interpretato come vedere una successione di punti molto vicini fra loro, che siano appunto in gradazione più chiare e più scure. È una situazione fenomenologica del tutto diversa. Certamente vi saranno delle connessioni, a un certo punto da lontano una sequenza di punti in gradazione di grigi verrà vista come una sfumatura di grigi, ma appunto così è da lontano. Cioè non si tratta di, dal punto di vista di una descrizione che potremmo fare, di ridurre la situazione della continuità alla discontinuità, no? Ma si tratta di mantenere distinte queste due situazioni fenomenologiche considerando le loro relazioni. Questo problema del continuo e del discontinuo era anche uno dei problemi centrali, aveva un ruolo particolarmente importante nella tematica della temporalità. E direi che un ruolo altrettanto importante svolge in rapporto alla tematica della sostanza sonora, proprio ai fini della identificazione di quei rapporti strutturali che fanno parte appunto di una fenomenologia dello spazio sonoro. Il nostro richiamo, il nostro riferimento alle gradazioni chiaroscurali segnala in realtà l'opportunità, ma forse anche, anzi, io credo senz'altro, la necessità di portare in primo piano nelle nostre considerazioni e addirittura nell'impostazione iniziale del nostro problema proprio il punto di vista della continuità. Che cosa vuol dire questo? Ritorniamo alla nostra formulazione precedente in rapporto al problema della progressione scalare. Noi dicevamo, dati due suoni, appunto suono A e suono B, noi possiamo appunto dire l'uno è più grave e l'altro è più acuto. Bene, questa era una affermazione di carattere del tutto generale, un'affermazione che si potrebbe dire non dipendente dall'osservazione, cioè non è un'affermazione empirica, il fatto di dire dati due suoni A e B, l'uno sarà più grave e l'altro più acuto, perché A e B. E poniamo che appunto questo sia la relazione più grave. Ora cosa posso dire con altrettanta certezza? Che tra A e B c'è sempre un suono C in cui si pone questa relazione. Posso allora operare una sorta di continua interpolazione finché dal punto di vista percettivo avviene un mutamento, diciamo così, un passaggio dalla quantità alla qualità, cioè la situazione di discontinuità trapassa in una situazione di continuità. Io allora che cosa ottengo se produciamo questa situazione in concreto? Ottengo un movimento sonoro, un flusso sonoro continuo in un senso specifico, in un senso che ovviamente implica la temporalità perché il mio flusso è dentro il flusso temporale, ma implica una modificazione continua dell'altezza dei suoni. Io avrò appunto un movimento di ascesa, poniamo in questo modo, che non è da intendere come una somma di punti, ma che è una situazione interamente nuova e addirittura una nuova nozione di unità sonora, un'unità che ha degli estremi, che inizia con A e termina con B e che si trasforma nel decorso temporale. Un esempio, il nostro problema l'abbiamo già incontrato esemplificativamente, era l'esempio della sirena di fabbrica, della sirena, cioè di un suono che non è un suono tenuto, ma è un suono che varia appunto nel processo la propria altezza.